tenuto dello stesso, e a seguire andremo a sentire, ad aggiornarci sulle iniziative in ambito della salute che si sviluppano nel territorio della Regione Sardegna. Chiuderemo poi con un aggiornamento sui percorsi di organizzazione e lotta degli operatori sociali. Questo è un po' il quadro. Adesso vi lasciamo a uno stacco musicale proprio per permetterci di metterci in contatto con Villa Tiburtina. Ricordiamo sempre che potete intervenire in diretta in qualunque momento chiamando appunto lo 06 49 17 50.
E nel cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Strade ancora là, un deserto mi sembrava la città.
Radio Onda Rossa, rientriamo in studio. Come abbiamo preannunciato, abbiamo al telefono un compagno del Comitato per la Riapertura di Villa Tiburtina per insomma parlare con lui di delle varie iniziative, insomma di quanto stanno producendo nell'ambito appunto della battaglia per la riapertura di questo poliambulatorio. Pronto? Ciao, ci senti?
Allora. Ciao a tutti e a tutte, e grazie dell'invito, è sempre un piacere parlare da queste frequenze.
Bene, ecco, se ci vuoi un po' dire le ultime cose, avevamo visto insomma che c'erano ulteriori ritardi nell'avvio del cantiere, poi la SL Roma 2 aveva dichiarato, almeno stando pure a quanto scritto sui giornali, che c'era un problema di amianto all'interno della struttura. Voi avete organizzato una serie di iniziative, anche un'assemblea recentemente, ecco insomma se ci vuoi dire come sta procedendo questa battaglia, quali saranno i prossimi passaggi, insomma un po' quello che ritieni utile.
Allora sì, diciamo che ci troviamo un po' in un momento diciamo chiave di quello che è l'implementazione vera e propria del progetto delle case di comunità in generale, di quello che è quindi la missione 6C1 del PNRR, questi circa 2 miliardi che vengono finanziati gli europei del Next Generation per realizzare queste strutture, oltre 1000 in tutta Italia, di cui Villa Tiburtina è una di queste. Noi abbiamo iniziato a chiederne la riapertura già prima che esistesse questo progetto del PNRR, e poi siamo riusciti a ottenere appunto che venisse riaperta utilizzando questi fondi. Ora, c'è da dire che su tutto il progetto ci sono più che degli interrogativi e dei dubbi e delle questioni, c'è proprio già odore di speculazione con i soldi pubblici che dovrebbero salvare il paese dal post pandemia, sindemia. Intanto, diciamo, come tutte le altre opere del PNRR, sostanzialmente si vanno a finanziare queste infrastrutture pubbliche, che però sembrerebbero a tutti gli effetti dei gusci pubblici completamente vuoti, perché non c'è alcuna indicazione su chi andrà a lavorare all'interno di queste nuove strutture del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi c'è tutto il sospetto, molto fondato viste le politiche degli ultimi anni neoliberiste di tagli in sanità e di ingresso del privato, c'è la pressoché certezza che poi questi gusci pubblici finanziati da noi andranno a essere riempiti attraverso cooperative, medici convenzionati, e quindi tutta quella rassegna di strumenti privati che piano piano stanno scardinando un po' la sanità e l'accessibilità del Servizio Sanitario Nazionale. E in particolare, oltre ai problemi, diciamo, generali, e quindi a quelli del PNRR, che sottolineo che neanche il cosiddetto decreto, insomma, PNRR Quater ha risolto minimamente questi problemi, prevedendo alcune voci per il personale, per le assunzioni in vista delle case di comunità, degli ospedali e delle centrali operative, ma non sono sufficienti e quindi continuano ad esserci molti dubbi. Oltretutto, come dimostra il caso di Villa Tiburtina, di fatto sono in ritardo sui lavori, perché il 1 gennaio 2026 tutta questa baracca dovrebbe essere pronta e funzionante, e quindi devono essere prima di tutto fatti i lavori. Poi dovrebbero esserci tutti quei fantastici momenti di progettazione partecipata, di partecipazione della comunità, di cui noi non vediamo assolutamente nessuna traccia. E poi dovrebbero essere banditi ovviamente anche insomma, i bandi per l'assunzione del personale. Su tutto questo è chiaro che si è in ritardo. A Villa Tiburtina, inoltre, al ritardo, diciamo, generale del progetto si somma quello particolare dei lavori. Di fatto i lavori sono l'unica cosa che dovrebbe essere finanziata, e quindi ci dovrebbe essere uno studio di fattibilità, dovrebbero esserci dei sopralluoghi. Questo sulla carta c'è stato a Villa Tiburtina, però poi nel concreto non hanno neanche iniziato i lavori, che promettono da marzo, anzi da febbraio, e quindi sono già 4 mesi che promettono l'inizio dei lavori, non sono iniziati. Ma prima ancora che inizino i lavori giunge questa notizia della presenza dell'amianto all'interno della struttura. Tanto è sospetto il sismo con cui esce fuori questa notizia, perché proprio il giorno in cui noi in campagna decidiamo di rilanciare una grande assemblea pubblica in quartiere, e anche ci sarà una mattinata, diciamo, di ingresso stesso nella struttura con un'occupazione simbolica, la seconda volta, diciamo, che viene realizzata. E quindi proprio a ridosso della mobilitazione, ovviamente, che devono fare le istituzioni, pararsi il culo, diciamo, facendo uscire articoli di giornali e una nota in cui si dice appunto che è presente l'amianto nella struttura. Ora, non si dice né quanto è, né dove si trova, né se questo costituisce un problema per la salute dei cittadini, e non si dice con quali tempi verrà risolto questo problema, né con quali strumenti. Quindi di fatto i lavori che dovevano partire a marzo sono bloccati, non si sanno esattamente i tempi per lo smaltimento dell'amianto, ma è chiaro che questo allungherà ulteriormente quel ritardo che già si era accumulato su tutte le case di comunità, e purtroppo a maggior ragione ancora di più su Villa Tiburtina, che appunto vede questa presenza dell'amianto. E in questi giorni abbiamo notato, perché insomma noi essendo di quartiere ci siamo sul territorio, ci affacciamo sulla struttura, abbiamo notato dei movimenti la presenza di alcune macchine. Non c'è il cartello, ci dovrebbe essere, di inizio lavori per lo smaltimento dell'amianto, anche per avvisare insomma della pericolosità, eccetera. Non c'è scritto nulla, però qualcosa si muove. Forse si sta iniziando in qualche modo a bonificare, sempre però senza mai comunicare ai cittadini che chiedono, effettivamente ormai da 3 anni, informazioni, quello che avviene. Tutto avviene come al solito in questa nebulosa grigia di cui non si sa mai nulla. Tant'è che noi, a fronte di questa giornata grande e di assemblea su Villa Tiburtina, avevamo nuovamente chiesto un incontro a tutte le parti coinvolte, ovvero l'ASL Roma 2, il municipio IV, che è il municipio, insomma, l'istituzione di prossimità locale, e la Fondazione Spencer Lorillard, in particolare la Sapienza, perché la struttura è una struttura di proprietà della Sapienza, che adesso ha ceduto all'ASL affinché realizzi la casa di comunità, però non è ancora chiaro se l'intera struttura è passata all'ASL, perché la casa di comunità impiegherà solo 2 piani, mentre la struttura è dotata di un ulteriore piano che, per quanto ci riusciamo a sapere per vie traverse, probabilmente diventerà un centro di dialisi privata, quindi ulteriormente andando quindi a consolidare questa posizione politica di favoreggiamento per il privato convenzionato anziché per il pubblico. Noi ci interroghiamo su quali sono quindi gli effetti di questa presenza dell'amianto, sia per il quartiere in tutti questi anni, sia per la casa di comunità stessa e la sua riapertura. Il 19 faremo un'altra giornata di salute in quartiere nell'ambito dei generali festeggiamenti della festa di quartiere del Comitato Mammut. Mercoledì 19 saremo con 4 gazebi sotto le case popolari di Rebibbia per fare una giornata di promozione della prevenzione e in generale della salute, quindi ci saranno diversi stand con diversi laboratori specifici su tematiche di salute, quale la prevenzione generale, la medicina dello sport, il primo soccorso e quindi tutte le problematiche legate alla disostruzione, alla prima assistenza. E quindi speriamo all'interno di questa giornata di rilanciare l'attenzione su Villa Tiburtina e ovviamente siamo pronti di nuovo nuovamente a dare battaglia a questo municipio, a questa ASL, a questa regione, a questa Università Sapienza, che continuano in modo ostinato a fare un muro di gomma rispetto a qualunque richiesta del territorio di essere informato, di essere partecipe e di non calare dall'alto questa casa di comunità, cosa che purtroppo si sta tentando di fare in tutti i modi. Mi senti, Marco? Pronto?
Sì, ti sento, scusa, ma stavo parlando, solo che non avevo alzato il mio microfono, quindi parlavo al nulla. Niente, dicevo, ci hai fatto un quadro esaustivo di qual è la situazione e quindi ci dicevi che il 19, quindi mercoledì 19, nell'ambito insomma di questa giornata sulla salute, sarà occasione anche di capire come eventualmente sviluppare ulteriori pressioni, iniziative verso regioni e quant'altro, oppure no, sì. No? Questo più o meno mi sembra il quadro delineato.
Sì, è una giornata per avvertire, anche per informare il territorio su tutto questo processo che sta avvenendo, che in questi giorni appunto è in via di trasformazione, perché vediamo operai entrare nella struttura, iniziamo forse a capire che l'amianto forse si trova nel pavimento e quindi dovranno asfaltare tutti i pavimenti. Vediamo che iniziano a predisporre alcuni pannelli, quindi è evidente che qualcosa si sta muovendo. Come al solito tenendo però sempre all'oscuro noi e tutta quanta la popolazione che abita, sì, tutto il territorio.
Ok, va bene, non so se vuoi aggiungere altre cose, se no ricordiamo l'appuntamento per chi eventualmente anche non è del quartiere ma volesse comunque venire nella giornata di mercoledì 19, sì, se ci 19, vuoi dare un po' di indicazioni.
Sì, dal pomeriggio, dalle 4, ci trovate a via Giovanni Palombini, alle case popolari di via Giovanni Palombini, proprio diciamo nell'incrocio tra Casal dei Pazzi e Palombini, all'interno del cortile interno dei plessi di vista popolare, troverete tutti gli addetti. Tutte le informazioni più dettagliate si possono trovare sui nostri riferimenti social, quindi la campagna Riapriamo Villa Tiburtina e il comitato Mammut su tutti i vari social, e anche c'è una pagina dedicata.
Ok, perfetto. Va bene, mi sembra tutto, e quindi per il momento ti ringraziamo e poi naturalmente ci aggiorneremo sugli ulteriori sviluppi, iniziative o quello insomma che accadrà.
Va bene, vi ringrazio, un saluto e speriamo di vederci il 19 a Villa Tiburtina, nell'ottica di rilanciare questa battaglia grande, faticosissima, ma molto importante, perché insomma speriamo che possa diventare un po' un modello pure per le altre tappe di comunità che sono 3.000 in tutta Italia.
Certamente, va bene, allora grazie a te per la disponibilità e a risentirci presto.
Grazie a voi.
Ciao, ciao. Bene, abbiamo quindi ascoltato ancora una volta, insomma, dalla diretta voce dei protagonisti quello che accade nei nostri territori. Quando fra poco, dopo uno stacco musicale, andremo a parlare appunto di questi provvedimenti che sono stati approvati ieri in Consiglio dei Ministri dal governo in carica, ci renderemo conto di come insomma questa indifferenza, nella migliore delle ipotesi, che c'è verso la costruzione, ma soprattutto la messa in funzione di strutture sanitarie di prossimità, sia uno degli elementi centrali che determinano poi le difficoltà, la situazione quasi catastrofica che vive il Servizio Sanitario Nazionale, che insomma ha, per quelli che sono i livelli di finanziamento, per quelle che sono le politiche privatistiche, per quella che è la disattenzione al di là della propaganda da parte delle forze politiche tutte, dell'attuale governo e di quelli che l'hanno preceduto, sta sin troppo bene, potremmo dire, grazie in particolare insomma all'impegno di chi vi opera e anche all'attenzione che comunque gli abitanti dei nostri quartieri hanno verso il servizio sanitario, consapevoli che è l'unico strumento che gli può permettere di tutelare la propria salute. Va bene, andiamo come detto a uno stacco musicale e rientreremo parlando di dei provvedimenti governativi. Questa è sempre Radio Onda Rossa.
Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda, trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema, e allora Dio goloso non credere mai. E forse avevo 18 anni e non puzzavo più di serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al dio della scala non credere mai. Tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso, e un Dio a lieto fine non credrai mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn, capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come avevamo preannunciato, andiamo un attimo a fare un po' di considerazioni e un po' di valutazioni in questo, invitando chi ci ascolta, se vuole anche intervenire. Naturalmente è un invito che vale in ogni momento della trasmissione, ma tanto più su un tema così rilevante, così delicato, così centrale in questa fase come quello delle liste attesa. Proprio a riguardo ricordiamo un po' di cose anche che ci riguardano, diciamo, come coordinamento all'epoca Cittadino Sanità, poi diventato regionale con l'aggiunta di realtà appunto da fuori il territorio del Comune di Roma negli anni successivi. successivo al Covid, dicevamo già nel 2017 avevamo sollevato questo tema delle liste d'attesa, sollevato sia in termini di denuncia del fatto dell'individuazione nel fenomeno delle liste d'attesa di uno degli elementi determinanti sia la privatizzazione del Servizio Sanitario Nazionale sia la rinuncia alle cure da parte milioni di persone. Oltre a appunto a porre attenzione su questo tema, avevamo individuato alcuni strumenti normativi, la legge 124 del 1998 e alcuni provvedimenti presenti all'interno della legge di bilancio del 2005, se non ricordo male, che permettevano, se agite in maniera adeguata, di fronteggiare, di dotare le persone, gli abitanti delle nostre città, di strumenti per cercare di far fronte a questo dramma, perché una visita o una prestazione strumentale o un'analisi o comunque un qualunque intervento di carattere sanitario che non viene prestato nei tempi giusti, nei tempi indicati dal medico curante, significa esporre il paziente o la paziente a conseguenze gravi fino insomma a problemi di sopravvivenza stessa. Avevamo individuato questi strumenti, da questo realizzato un vademecum che abbiamo diffuso un po' in vari territori, principalmente nelle zone dove eravamo presenti. Avevamo iniziato questo lavoro nel 2015-2016 nell'ambito della zona di Tor Pignattara Quadraro e poi appunto su un carattere più di natura cittadina. Già questo lavoro ha prodotto attenzione, ma sicuramente risultava insufficiente, anche se c'è da sottolineare che quando con il governo 5 Stelle Lega, che chissà se qualcuno ancora se lo ricorda, comunque del 2018, e il Ministero della Sanità aveva istituito una sorta di punto di raccolta delle lamentele sulle liste d'attesa in giro per l'Italia, e avevamo potuto verificare che appunto l'ASL Roma 2 e l'ASL Roma 1 da sole andavano a coprire quasi il 50% delle lamentele, proprio perché soprattutto in questi territori avevamo avuto modo di intervenire, e quindi maggiore era la sensibilità e l'attenzione a questi fatti. Nell'anno in corso, all'inizio di questo 2024, abbiamo quindi rilanciato questo percorso sulle liste d'attesa dal nome Carovana Salva Visite, e l'abbiamo rilanciato accompagnandolo anche con un video che ha avuto una diffusione e continua ad avere una diffusione all'interno dei social e così via, veramente straordinaria. L'abbiamo visto riprodotto in piccoli o in pezzetti più o meno larghi anche nell'ambito di trasmissioni sia radiofoniche che televisive dei cosiddetti media mainstream, della RAI, ma anche dei canali Mediaset e così via. E soprattutto abbiamo raccolto una considerevole quantità di persone che ci hanno direttamente contattato, oramai siamo intorno alle 400 nel giro da gennaio ad oggi, insomma nel giro di 5 mesi, poco, anzi qualcosa meno, perché siamo partiti alla fine del gennaio. E dicevamo quindi con evidenza, insomma, della centralità di questo tema, anche perché è il tema che più facilmente mostra alle persone la situazione che vive il servizio sanitario pubblico, ed è anche, diciamo, l'impatto più diretto, insomma, che in qualche modo ognuno di noi ha con il servizio sanitario. Questa, la crescita quindi di questa attenzione, che soprattutto a partire dal post-Covid ha iniziato a tracimare sui giornali, che ci ha avuto una notevole accelerazione negli ultimi mesi, ha portato i governi che si sono succeduti in questi anni a varie dichiarazioni. Come sapete, già ci sono stati vari stanziamenti, sia da parte del governo Conte 2 sia da parte del governo Draghi, di fondi straordinari alle regioni per il recupero delle liste d'attesa, fondi che in realtà spesso erano sottratti ad altri interventi, sempre sul terreno sociale, quando non proprio sanitario, e che hanno sortito ben pochi effetti, anzi, stante quello che sono le informazioni che noi raccogliamo, la situazione va piuttosto peggiorando anziché migliorare, anche perché se fino a prima del 2020, quindi prima della sindemia o pandemia di Covid, questa situazione, c'era la tendenza a raccontarci che il problema sussisteva soprattutto da Roma in giù, mentre le regioni del nord erano più virtuose e quindi davano maggiori opportunità ai cittadini, cosa senz'altro vera rispetto alla situazione catastrofica che vivono regioni come la Calabria, la Campania, la Sicilia, lo stesso Lazio e così via. Ma per quanto attiene alle liste d'attesa, un racconto, una narrazione, come dicono alcuni, poco fondata, tant'è che, insomma, anche rispetto al nostro intervento, che è rivolto nella regione Lazio, che è il territorio sul quale riusciamo a muoverci, ma che, come dicevo, ha raccolto richieste un po' da tutta Italia, le regioni che principalmente ci hanno chiesto supporto al di fuori del Lazio ovviamente sono state proprio la Lombardia, il Veneto, la Liguria e l'Emilia Romagna, quindi diciamo quelle regioni, in particolare Lombardia e Emilia Romagna, che dovrebbero essere un po' il fiore all'occhiello della situazione sanitaria nel nostro paese. E quindi questa situazione ha portato al fatto che naturalmente anche questo il governo attualmente in carica, un governo particolarmente feroce di cui faremo alcuni cenni, ha dovuto prendere parola e dire che sarebbe intervenuto sulle liste d'attesa con dei provvedimenti ad hoc. È un po' quello che si usa fare nella nuova politica, potremmo dire, viene da ridere perché è una situazione tragica ma veramente ignobile. E diciamo è quello di riempire i giornali di annunci, di interviste, di racconti, faremo questo, faremo quest'altro, abbiamo stanziato i soldi di qua, i soldi di là, in un vero e proprio gioco delle tre carte in cui gli stessi fondi ricompaiono una volta per le liste d'attesa, un'altra volta per le case di comunità, un'altra volta per un'altra cosa e così via. E questa situazione, insomma, che era diventata anche un po' ridicola, con continui annunci, ecco, stiamo a provare e nulla di fatto, ieri ha trovato una sua prima conclusione che è veramente lascia esterefatti, nel senso che ci dà la dimensione che effettivamente puntano esclusivamente sulla disinformazione e sulla propaganda a senso unico. Se pensano che l'annuncio di questi provvedimenti possa convincere i cittadini e le cittadine, in questo caso parliamo di cittadini e non di abitanti, perché naturalmente lo scopo è quello elettorale e, come sappiamo, per votare c'è necessità di avere la cittadinanza. Pensare che questo possa portare dei risultati è proprio perché si conta appunto su la propaganda. Perché che cosa contengono questi provvedimenti? Intanto, come abbiamo detto la settimana scorsa, sulla base di quella che era una bozza che era stata pubblicata dal Sole 24 Ore, che sembrava, e in effetti poi vedremo in buona parte lo era, molto attendibile su quello che sarebbe stato il contenuto del decreto liste d'attesa, così era presentato. Appunto, la settimana scorsa in questa trasmissione abbiamo avuto modo di raccontare articolo per articolo quali erano i contenuti e quindi anche di evidenziare le sue deficienze e tutte le critiche necessarie. La trasmissione la potete riascoltare andando sul sito di Radio Onda Rossa, quindi ondarossa.info, nella sessione dove vengono pubblicate le trasmissioni troverete anche la nostra puntata di mercoledì scorso e potrete ascoltare appunto il racconto che avevamo fatto di quella che era a quel momento ancora un'ipotesi, anche se, come detto, fortemente accreditata. Ma quello che poi è emerso fino a diventare non più celabile è che in realtà non c'è nessuna voglia di investire sulla sanità pubblica, e quindi questi interventi vengono fatti sostanzialmente da un lato a costo zero e dall'altro rimandando, come si dice a Roma, a babbo morto, comunque insomma rimandando ai prossimi anni. Perché? Perché quel provvedimento, quel famoso decreto liste d'attesa così largamente pubblicizzato, al momento del suo passaggio in Consiglio dei Ministri per la sua approvazione si è improvvisamente sdoppiato, si è sdoppiato in una parte che ha ancora la forma del decreto legge e un'altra parte che invece ha la forma del disegno di legge. Naturalmente, ascoltatrici e ascoltatori, non è detto che conoscano a fondo quali sono le regole dei lavori parlamentari, quindi vi diamo qualche supporto. Un decreto legge è uno strumento legislativo che appunto la Costituzione prevede venga utilizzato esclusivamente per le situazioni di urgenza ed emergenza. Il disegno di legge perché il decreto legge entra in vigore dal giorno stesso in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri e la firma del Presidente della Repubblica, quindi senza un passaggio parlamentare. Il passaggio parlamentare si realizza successivamente, infatti il decreto entra in vigore immediatamente, ma poi entro 60 giorni deve essere dal Parlamento convertito in legge per poter rimanere appunto efficace ed agente. L'altra parte è stata spostata, come diciamo, il disegno di legge. Il disegno di legge invece segue un iter ordinario, un po' più accelerato questo perché presentato dal governo, e da un po' di tempo a questa parte le modifiche ai regolamenti parlamentari, forzando anche quello che, se vogliamo, era la costruzione istituzionale pensata con la Costituzione del 48, da un percorso di precedenza ai provvedimenti presentati dal governo. Però il disegno di legge vive di tutta il dibattito parlamentare fino alla sua approvazione, e quindi solo da quel momento, o meglio solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in genere anzi 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, diventa effettivamente operativo. Perché questa suddivisione? Beh, perché nel decreto legge sono stati inseriti, che è quello che entra in vigore, e poi su questo, pure su questo aspetto torneremo per alcune considerazioni molto brevi. Il decreto legge ha al suo interno una serie di misure principalmente di carattere organizzativo, e comunque non prevede stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli già in essere nella dotazione del Fondo Sanitario Nazionale. Abbiamo seguito con attenzione la conferenza stampa in cui il ministro ha illustrato articolo per articolo sia il decreto legge che il disegno di legge. Abbiamo seguito anche le successive domande dei giornalisti accreditati presso il Consiglio dei Ministri. E oggi trovate sui giornali informazioni molto molto poco chiare. Da qualche parte si dice il decreto legge porterà un costo aggiuntivo di 300 milioni, da altre parti si dice no, non si spende una lira. In realtà quello che noi abbiamo potuto sentire, ma poi che abbiamo potuto anche leggere nel testo del decreto, o meglio nella bozza del testo del decreto, è che per esempio a esplicita domanda, perché uno degli articoli, su questo ci torneremo, aumenta, diciamo, gli stanziamenti a favore dei medici che si medici e personale infermieristico che si renderanno disponibili per aumentare la loro prestazione nell'ambito del superamento di lista attesa. Dicevo, questi stanziamenti si capisce che vengono recuperati, e appunto nell'articolo è proprio scritto senza maggiori nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, vengono recuperati all'interno dei fondi già stanziati e non spesi. Che cosa contiene? Mentre nella la parte del disegno di legge, anche qui principalmente gli interventi sono di carattere normativo, ma ci sono alcuni passaggi che chiederanno degli stanziamenti finanziari, e quindi sono rinviati al 2025, e quindi in qualche modo andranno ad integrarsi con quella che è la legge di bilancio. Su questo aspetto economico ci torneremo, perché mette in luce degli elementi fondamentali. Prima vogliamo molto rapidamente illustrare che cosa contengono questi provvedimenti. Beh, il decreto legge si compone di 7 articoli. Questi 7 articoli, il primo articolo parla del monitoraggio delle liste attesa, quindi sostanzialmente dice, adesso l'ha detto esplicitamente il ministro nella conferenza stampa, adesso in realtà non sappiamo quant'è l'attinenza, il rispetto dei tempi delle liste attesa e così via, quindi dobbiamo creare una struttura di monitoraggio. primo punto interrogativo. Se voi andate sul sito della Regione Lazio, analogamente anche in altre regioni, c'è un'area proprio dove vengono messi, perché così prevedono le norme sulla trasparenza, vengono messi in evidenza i tempi di attesa e il rispetto degli stessi a secondo delle varie prestazioni. A questo punto ci chiediamo, questi dati forse sono messi lì casualmente? E il secondo articolo parla di un rafforzamento dei controlli, appunto, sul rispetto delle liste d'attesa. Il terzo articolo parla di un rafforzamento generico dei GUP regionali e intraregionali, con il fatto che debbano assolutamente fare attenzione al rispetto dei tempi, che ci deve essere anche una valutazione dell'appropriatezza delle richieste, dei percorsi giusti e così via. Il quarto articolo parla appunto di una maggiorazione del pagamento del personale sanitario, o meglio, il quarto articolo parla del fatto che sarà prevista, al fine di recuperare le liste d'attesa, lo svolgimento dell'attività anche nei giorni festivi e prefestivi, quindi sabato e domenica, e fuori dagli consueti orari di lavoro, quindi in straordinari, e che questi straordinari saranno appunto costituiranno un elemento per permettere una maggiore aderenza del personale a questa richiesta di straordinari. Però, come detto, è esplicitamente scritto che questo ampliamento dell'offerta di servizi deve essere realizzata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quindi con gli stessi soldi attualmente presenti. Si prevede, sempre nell'ambito di questo, all'articolo 5, nell'ambito di questo discorso della lista d'attesa, la possibilità di aumentare il tetto di spesa per il personale, quindi anche qua nel senso del ricorso agli straordinari, prestazioni fuori orario di lavoro, ma anche all'acquisto delle prestazioni presso i soggetti privati. Il sesto articolo parla di misure volte a rafforzare i dipartimenti per la salute mentale, soprattutto per le regioni, per alcune regioni del sud che stanno in una condizione catastrofica. Il settimo articolo parla di applicare la flat tax, una tassazione di vantaggio a favore dei medici e del personale infermieristico che darà le sue prestazioni straordinarie per le liste attesa, appunto applicando una tassazione al 15% su questa quota di salario aggiuntiva anziché quella ordinaria dell'IRPEF, quindi a secondo dello scaglione di reddito fra il 30 e il 40%. Questo è il contenuto del decreto legge e come insomma capiamo bene, non ci dà nessun strumento effettivo che ci può far pensare che le situazioni miglioreranno. Poi ritorneremo sull'aspetto economico. Il disegno di legge si compone invece di 15 articoli, pure qua questi articoli vanno da disposizioni per una maggiore attinenza delle prescrizioni mediche ai percorsi terapeutici, quindi di fatto un restringimento della possibilità di accedere a prestazioni specialistiche o ambulatoriali, Il secondo articolo parla della costituzione di un comitato per la gestione di lista attesa, il terzo della costituzione di un registro dove annotare appunto i problemi segnalati dalla cittadinanza, il quarto articolo stanzia risorse per i contratti integrativi che possano aiutare appunto a governare le liste d'attesa. Il quinto articolo prevede il ricorso per le liste d'attesa ai cosiddetti somaisti fino a 100 euro in più di salario giornaliero per le prestazioni di questi medici privati che operano all'interno delle strutture pubbliche. Il sesto articolo prevede fino a 10 ore settimanali coperte dagli specializzandi per appunto affrontare liste d'attesa. Il settimo, che si potrà ricorrere a professionisti esterni sempre per liste attesa, quindi con partita IVA. L'ottavo, che si può aumentare l'acquisto delle prestazioni dai privati. Quindi, come vediamo, tutti elementi volti non a rafforzare la sanità pubblica ma a aprire ulteriormente alla sua privatizzazione. Il nono articolo ha delle disposizioni rispetto al personale dei policlinici universitari. Il decimo per dare nuove competenze alle farmacie, quindi anche qua ci rivolgiamo al privato. L'undicesimo, una riorganizzazione della rete dei laboratori, mettendo anche qui in sinergia laboratori pubblici e privati. L'articolo 12 parla di una politica premiale e sanzionatoria verso dirigenti di ASL e medici a secondo delle liste attesa, e su questo c'è una forte levata di scudi da parte delle organizzazioni sindacali dei medici, che non solo su questo ma in generale dicono questi provvedimenti non hanno torto, non fanno altro che aumentare per promuovere un aumento dell'attività lavorativa dei medici, ma non allargano la platea dell'offerta sanitaria pubblica. L'articolo 14 parla dell'istituzione di una scuola di alta formazione sanitaria, e l'articolo 15 è una semplificazione per aiutare gli ordini professionali dei medici nella redazione dei loro bilanci. Anche qua, come vedete, di interventi reali che rafforzano il servizio pubblico, che aprono strutture di prossimità, che quindi in questo modo riducono la pressione sui pronti soccorsi, eccetera, sono completamente assenti. A tutto questo volevamo aggiungere appunto quella considerazione sull'aspetto economico. In che senso? Oltre quello già fatto, sia il decreto legge sia il disegno di legge ancora non sono stati né consegnati al Parlamento per la loro discussione, né firmati da Mattarella, né tantomeno, nel caso del decreto legge, promulgato sulla Gazzetta Ufficiale. Questo perché? Perché sono tutti quanti sottoposti a ulteriori approfondite verifiche da parte del Ministero dell'Economia e Finanza. Perché quello che è la questione che non viene detta è che ci si muove dentro un panorama in cui si prevede una forte crescita delle spese militari a sostegno delle guerre, dove il nostro paese, nell'ambito delle alleanze internazionali NATO e Unione Europea, è implicato. Quindi parliamo Ucraina, parliamo di Palestina, ma parliamo fino anche della situazione di forte tensione anche militare intorno a Taiwan, visto che alcune unità navali italiane fanno parte di una missione militare presente nell'oceano, fra l'oceano Indiano e Pacifico, e l'oceano Pacifico, in contenimento della Cina. Questo viene detto ed è una cosa abbastanza agghiacciante per quanto mi riguarda. E diciamo, quindi i soldi sono orientati a questo tipo di spese, non c'è un becco di un quattrino per la sanità, non c'è oggi e non c'è domani. Ma questa cosa che noi vediamo appunto oggi riflettersi su questi provvedimenti relativi alle liste d'attesa è una caratteristica presente in tutta la politica governativa, che fa sì che questo governo, nella sua obiettivo di mantenere un minimo di riscontro con quelle categorie sociali di imprenditorialità piccola, di prenditori, come si dice, di concessionari, eccetera, che lo sostengono a livello elettorale, dovendosi muovere all'interno di quelli che sono gli accordi internazionali, e quindi in assenza, sapete che è stato reintrodotto il patto di stabilità dal prossimo anno, quindi i bilanci saranno ulteriormente ristretti, per poter ritagliare degli spazi per prebende, per regalie, per interventi appunto verso quella platea sociale, lo fa nell'unico modo di cui è capace, dovendo mantenere, avendo scelto di voler mantenere inalterati la subalternità a NATO e Unione Europea, cioè lo fa attraverso la ferocia nei confronti di lavoratrici e lavoratori, la ferocia nei confronti dei proletari e proletarie, la ferocia nei confronti dei settori sociali più deboli, ferocia che si manifesta nei provvedimenti di carattere repressivo che vengono realizzati e altri ancor più pesanti preannunciati, lo fa nel taglio delle prestazioni sociali, lo fa nella cancellazione del reddito di cittadinanza, lo fa negli interventi come il decreto casa di questi giorni di Salvini, che non dice una parola nei confronti di chi è in affitto, di chi vive magari anche una sofferenza nel pagamento del mutuo, ma al contrario, ampliando i poteri della proprietà, lo fa in tutte quelle politiche che penalizzano la condizione di chi lavora in una realtà di subordinazione, appunto proprio perché questa ferocia gli serve, gli è necessaria per cercare di mantenere qualche almeno apparenza delle promesse fatte alle categorie sociali che lo hanno sostenuto letteralmente. Ecco perché questi provvedimenti già così carenti, già così presa in giro per quella che è la drammatica condizione che vive chi ha necessità delle cure mediche, fanno parte di questo pacchetto e sono quindi e possiamo pensare che nel corso della loro trasformazione in legge nel caso del decreto, della loro approvazione nel caso del disegno di legge, potranno subire ulteriori elementi peggiorativi in nome appunto dell'equilibrio finanziario. Ecco, questo è un po' il quadro che ci sentiamo di portare all'attenzione di ascoltatrici e ascoltatori, e rispetto al quale naturalmente invitiamo chiunque voglia a intervenire e a portare il proprio punto di vista. Noi per il momento mandiamo un stacco musicale per accompagnarci verso una nuova corrispondenza, questa volta dalla Sardegna. Questa è sempre Radio Onda Rossa.
Restarono un giorno per le donne ed il vino, non avevano leggi per punire un blasfemo, non mi uccise la morte ma due guardie bigotte, mi cercarono l'anima a forza di botte, perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo. lo costrinse a viaggiare una vita da scemo. Nel giardino incantato lo costrinse a sognare, a ignorare che al mondo c'è il bene e c'è il male. Quando vide che l'uomo allungava le dita a rubargli il mistero di una mela proibita, per paura che ormai non avesse padroni, lo fermò con la morte, inventò le stagioni. Se furon due guardie a fermarmi la vita, è proprio qui sulla terra la mela proibita, e non Dio ma qualcuno che per noi l'ha inventata, ci costringe a sognare in un giardino incantato, ci costringe a sognare in un giardino incantato.
Mi parla di quello che tengo da fare, tutto quello che tengo da fare, dire quello che tengo da dire, quello che tengo da dire e da fare. Mi parla di quello che devo imparare, che devo cercare, che devo scoprire, che devo capire, ti devo parlare.
Ce l'hai dentro e quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria.
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come abbiamo detto, siamo di nuovo in diretta. Abbiamo al telefono una compagna dalla Sardegna che ci racconta un po' quello che avviene nella sua regione. Prima di dargli la parola, volevamo così sottolineare, come ci ha fatto notare un ascoltatore chiamandoci, che se non è stato abbastanza chiaro, che naturalmente in tutto l'insieme di provvedimenti fuffa, come possiamo dire, presi dal governo sulle liste attesa, c'era una cosa semplice che avrebbe potuto dire, cioè quello di di ricordare ai governatori, ai presidenti delle regioni, la loro funzione di depositari, diciamo così, delle politiche del servizio sanitario, visto che lo stesso è stato regionalizzato e che appunto nelle norme che lo regolamentano c'è il fatto che qualora le attività istituzionali non siano nei tempi e nella loro erogazione coerenti col fabbisogno delle persone, va bloccata l'intramegna al fine appunto di recuperare l'equilibrio nei tempi d'attesa. Ecco, questa cosa naturalmente manca. In questo caso non si tratta di assenza di soldi, fondi, ma si tratta ovviamente di assenza di volontà politica. Bene, detto questo, scusa che ti abbiamo fatto attendere, ma ti diamo subito la parola. Ciao, e niente, se ci vuoi raccontare un po' quanto accade su questo terreno nella vostra regione.
Bene, bene. Intanto buonasera a tutti e grazie dell'invito. Tu hai chiuso il tuo intervento parlando di istituzioni che rischiano di non essere coerenti, cioè non sono coerenti nel modo più categorico, nel senso che il diritto alla salute non è, è stato tagliato, e non da oggi, è stato tagliato nel tempo in modo abbastanza inclemente, e oggi noi ci ritroviamo di fronte a una catastrofe. E per ricostruire questo sistema sanitario pubblico, perché non si può aggiustare prendendo dei piccoli provvedimenti, spesso neanche adottabili, ma qui si tratterebbe di mettere insieme una serie di intelligenze che, attenzione, esulano anche dalle sedi istituzionali, perché hanno dimostrato, cioè la politica ha dimostrato di non essere assolutamente adeguata al suo ruolo, sempre che se il concetto di politica è quello di amministrare bene quello che è il bene pubblico. In Sardegna siamo particolarmente nei guai. Io conosco un po' la situazione dell'Italia e diciamo che non è rosea da nessuna parte, ma in Sardegna è ancora più drammatica, perché la Sardegna ha delle peculiarità che altre regioni non hanno, per cui i sistemi, anche i tagli che sono stati adottati per dire in Lombardia, cioè per la Sardegna, non sono assolutamente applicabili. Mi riferisco anche a tutta la storia del famigerato decreto 70 diventato 71, 75, 78, eccetera, eccetera, basato sui numeri. Cioè la teoria dei numeri in Sardegna non può essere applicata come in altre regioni, perché il nostro è un territorio molto vasto. C'è una mortalità spaventosa, per cui nell'80% dei nostri comuni, i nostri comuni sono 377, nell'80% di questi comuni la mortalità supera le nascite, vuol dire che nel giro di brevissimo tempo noi siamo passati da 1.640.000 residenti e stiamo scendendo, andando al di sotto del 1.500.000, che è abbastanza inquietante se tutto questo si registra nell'arco di un anno e mezzo, due anni. Allora cosa significa? Significa che noi abbiamo delle comunità proprio sparpagliate in un terreno molto vasto, e in nome dei numeri, siccome non raggiungono determinate percentuali, allora perdono il diritto ad avere un punto nascita, perdono il diritto ad avere un medico di base, ad avere le guardie mediche e tutti un anno e mezzo. La situazione è davvero disperata da noi, la mortalità è aumentata, fra l'altro ve lo dico questo, io non sono solo la coordinatrice della rete sarda per la difesa sanità pubblica, ma sono anche medico di ISDE Medici per l'Ambiente, quindi abbiamo tutti gli studi scientifici sulla mortalità in Sardegna. Noi l'abbiamo fatto naturalmente con l'obiettivo di definire anche quelle che sono le condizioni, diciamo, dell'inquinamento ambientale. Però intanto la mortalità sale e l'accesso alle cure diminuisce. Noi abbiamo avuto le elezioni regionali a febbraio, alla fine di febbraio, dopodiché ha vinto l'elezione, c'è l'elezione per la presidenza, Alessandra Todde, che è ex vice ministro nel governo Draghi e anche Conte 2. Ma lei, diciamo, che operava nelle alte sfere con delega anche all'energia, e non capiamo bene qui in Sardegna il perché sia stata catapultata questa presidente. Questa presidente però dal problema energetico, che avrei il piacere di parlarne in un'altra occasione, lei innanzitutto è una rappresentante, credo che fosse presidente o vicepresidente anche del Movimento 5 Stelle, poi naturalmente si è dimesso. Il primo intervento che ha fatto la Presidente è stato quello di nominare un assessore alla sanità, innanzitutto romano, come se noi non avessimo le nostre belle risorse, però lei ha preferito questo signore che si chiama Armando Bartolazzi, anche lui del Movimento 5 Stelle, e pare che l'abbia scelto per le capacità e le competenze. Ma già al primo intervento pubblico, proprio in Facebook addirittura, si lancia in un messaggio a dir poco inquietante, scritto molto male in lingua italiana, e se mi permettono, i ministri dello Stato che arrivano in Sardegna devono parlare la lingua italiana, perché noi lo pretendiamo, perché noi la lingua italiana la studiamo bene, che noi siamo bilingue e quindi pretendiamo che un rappresentante istituzionale parli bene la lingua. Uno. In secondo luogo, questo sembra incomprensibile quello che dico, però dal nostro punto di vista è un dettaglio molto importante. Cosa propone? Per quanto concerne la carenza fortissima di medici di base, lui propone di chiamare in Sardegna giovani medici che ambiscono ad accedere alle scuole di specializzazione, praticamente dovrebbero accedere spontaneamente se vengono in Sardegna, e tutto questo senza che facciano nessun concorso per poi accedere alla scuola, no? Praticamente l'assessore propone in una regione a statuto speciale delle norme che non possono e delle condizioni che sono assolutamente vietate in altre regioni d'Italia, quindi un uomo molto confuso. È confuso anche perché questi giovani medici che arriverebbero da fuori cosa dovrebbero fare? Fare i medici di base a tempo determinato, accedere diciamo gratuitamente a una scuola di specializzazione, dopodiché se ne vanno. Allora, questa non è una soluzione nel modo più categorico, perché la Sardegna non è che non ha i suoi medici, la Sardegna ha i suoi medici, solo che sono sottopagati rispetto a tutte le altre regioni d'Italia, per non parlare poi degli standard europei. Quindi ci ritroviamo in una situazione così, da un punto di vista finanziario, di grande disagio, e già per questo i giovani medici fuggono verso quelle che sono le regioni più ricche d'Italia, no? Quelle destinate all'autonomia
differenziata.
Esattamente. Per cui noi non solo abbiamo contribuito a far arricchire le tre grandi regioni d'Italia con le nostre intelligenze e la nostra forza fisica, anche la nostra manodopera, non solo li abbiamo fatti arricchire prima, ma le facciamo arricchire anche ora, perché con il taglio agli ospedali, il taglio ai nostri reparti, i pazienti fuggono verso altre regioni per essere curati, e questo vuol dire naturalmente che tutte le risorse economiche destinate alla sanità vengono dissipate anche in questi viaggi, e con i pazienti viaggiano anche i medici, nel senso che c'è una fuga dal pubblico poi verso il privato, e questo è un altro tipo di fuga, per cui il risultato è che noi ci ritroviamo diciamo privati, cioè con un forte deficit di organici, quindi medici e infermieri. Adesso un'altra proposta recentissima è che propongono di risolvere il problema delle liste d'attesa, chiedendo a già gli ospedalieri che lavorano in ospedale, chiedendo la loro disponibilità extra, cioè extra lavorativa, fuori dai loro turni, il fine settimana, inutile dire, per pochissimi euro, per cui la cosa è assolutamente improponibile. In Sardegna le prestazioni aggiuntive vengono tutte pagate 60 euro all'ora, che è veramente una cosa assolutamente vergognosa. Quindi il maltrattamento dei medici, anche il voler ledere la dignità professionale a un medico, non può che indurre i professionisti a fuggire da questa terra.
Se hai sentito, scusa se ti interrompo.
Interrompimi
sì, anche perché qua poi abbiamo sempre problemi di tempi. Nell'illustrare insomma i provvedimenti approvati ieri dal Consiglio dei Ministri, e che non si sa ancora però bene quando vedranno la luce, c'è proprio questo discorso che per coprire le difficoltà di lista attesa si richiederanno prestazioni sabato e domenica e fuori orario di lavoro al personale già ci lavora. Bene, stabilito che questo verrà fatto con un aumento, diciamo, del valore della prestazione, quindi verranno pagati fino in maniera significativa maggiorata, anche con una tassazione de comodo del 15% anziché quella ordinaria IRPEF. Però questa cosa è evidentemente un qualcosa, e fra l'altro però il tutto all'interno dello stesso fondo sanitario che è già stato stanziato, quindi tagliando da altre parti, quindi alla fine diventa comunque un elemento di presa in giro, perché non prevede nessun aumento dell'offerta pubblica, ma semplicemente un'accentuazione da un lato del livello di utilizzo del personale già c'è, dall'altro del ricorso ai privati, visto che si dice pure acquistando prestazioni dai privati o addirittura
scusami se ti interrompo. Bisogna anche storicizzare le cose. Noi siamo nel pieno di una campagna elettorale per le europee.
Certo.
Per cui è molto facile tirar fuori dal cilindro il coniglio, ma che dura molto poco, per cui adesso prendono tempo. Noi tra qualche giorno andiamo al voto, ok? Per cui poi bisogna vedere che cosa succederà. In ogni caso non può essere questa una soluzione. Adesso io non voglio neanche, perché andremo molto lontano sul fatto che la percentuale rispetto al PIL che viene destinata alla sanità in Italia è decisamente più bassa rispetto ad altri paesi.
Sì, sì, ed è addirittura in calo, insomma, nel 2026-27 sarà al di sotto di quella che è pre-Covid, quindi proprio una situazione
catastrofica. Sì, ma il problema di fondo, adesso c'è un governo di centrodestra e direi anche molto spinto, che fa drammaticamente le stesse politiche che ha fatto il precedente governo. Noi dobbiamo anche avere il coraggio di dichiararle queste cose. Nel senso,
con noi sfondi una porta aperta, lo dichiariamo costantemente.
Ma noi siamo in sintonia.
Senti, scusa, non è che ti voglio interrompere, perché dimmi. Però purtroppo siamo arrivati un pochetto lungo, abbiamo un'altra corrispondenza da fare, quindi volevo chiederti, ma tu ci hai disegnato un quadro, insomma, grave come immaginavamo. Dal punto di vista, diciamo, delle iniziative, delle mobilitazioni o perlomeno del dibattito pubblico, eccetera, che cosa succede in Sardegna in questo?
In Sardegna succede questo, che all'interno dei comitati che sono diffusi in tutti i territori, e ti dico anche che nel pieno della campagna elettorale per le regionali sono nati addirittura dei comitati pilotati da partiti politici che non sto qui a citarti, pilotati. Però quelli che davvero si battono per il diritto alla sanità continuano il loro impegno nei territori, quindi soprattutto con operazioni di denunce. Per quanto concerne le mobilitazioni, le manifestazioni in Sardegna hanno perso senso. Se siamo 1,5 milioni, ha senso una manifestazione di 500.000 sardi, cioè quando incomincia davvero ad avere il senso della ribellione. Finché si fermano a delle manifestazioni, diciamo, minoritarie, con una vocazione a perdere o a non essere ascoltate, non serve più. Allora bisogna trovare delle nuove strategie di lotta, naturalmente democratiche, eccetera, eccetera, ma noi dobbiamo assolutamente cambiare paradigma. Non bastano più le manifestazioni. Sotto il Consiglio regionale, il giorno in cui non ci sono manifestazioni di protesta, la politica si preoccupa, d'accordo? Si preoccupa perché si pensa che magari si stia passando a qualcos'altro, però obiettivamente è questo. Noi come Rete Sarda di Difesa Sanità Pubblica, dopo anni e anni e anni di contatti con ministri, assessori, presidenti di regione, commissioni, eccetera eccetera, che a nulla sono servite negli anni, quindi a sinistra come a destra, ecco, noi adesso continuiamo con la scelta di controllare, vigilare su ogni azione istituzionale e poi passerà l'attacco, nel senso che noi diciamo qual è la criticità e indichiamo anche qual è la soluzione del problema. Stiamo facendo questo lavoro, quindi se la classe politica vuole, deve accogliere, può accogliere i suggerimenti che arrivano dai territori, non solo, ma anche da persone assolutamente esperte. Le conoscenze, la conoscenza dei problemi, e quindi diciamo che il livello politico dei territori, dei comitati e così via, è decisamente superiore a quello delle istituzioni.
Su questo non abbiamo dubbio, è un po' così ovunque, diciamo.
E quindi noi lavoriamo molto adesso, per dirti, nel giro di pochi giorni abbiamo fatto, nel giro di 3 giorni abbiamo avuto 2 convegni con Medici per l'Ambiente, questo a proposito anche delle paleoliche, che c'è una cosa terrificante mai vista in precedenza nei nostri territori, e che però si ricollega molto anche alla salute, perché tutti i danni prodotti da ancora inquinamento ambientale, ok, per cui noi ci ammaliamo di più e poi ci negano l'accesso alle cure.
Certo.
Comunque stiamo lavorando su diversi fronti che confluiscono comunque sempre sul discorso della salute, perché giustamente deve avere la sua centralità nel mondo politico. Dobbiamo ripartire dalla salute, questo è, nelle scelte economiche e così via.
Certamente. Beh, mi sembra che pur in tempi che, mi scuso, un po' ristretti, ma stiamo già fuori, mi sembra che hai reso un quadro abbastanza chiaro della situazione da voi, che poi insomma non è così distante da quella che viviamo qui nel Lazio e anche in tante altre regioni, e noi naturalmente ci prendiamo l'impegno a risentirvi per ulteriori aggiornamenti, magari avendo anche un po' più di tempo a disposizione. E per il momento, se no, vuoi aggiungere qualcosa, se no noi ti ringraziamo e ti salutiamo.
No, noi ringraziamo molto per la disponibilità e siamo dell'avviso che bisogna creare ponti per una lotta così importante che riguarda tutti, bisogna creare ponti e creare massa critica.
Assolutamente. Va bene, grazie di nuovo, a presto, ciao.
Grazie, ciao, buona serata.
Ciao, ciao. Va bene, come detto siamo assolutamente fuori tempo, però abbiamo una corrispondenza da fare, la faremo comunque, e intanto che la prepariamo mandiamo della musica. Yeah, this big M1 right here holding it down for my people, army crew, international African revolution in the house, nah, I mean. The first thing I gotta say is Roma my teacher. Roma my teacher. If you know what that means, let's mix it up. There's only one way we gonna win this. Solidarity.
Se il vento urla contro, io urlo contro il vento. E cambierà, lo sento, che sorpresa, che spavento. Bussiamo al Parlamento con una rabbia dentro, messa in bella mostra. E adesso Roma è nostra e come batte il cuore. Per via del corso in piena, nel fumo delle fiamme si è spezzata una catena. Poi via in periferia nel gelo, mani intirizzite. Ma quanto è bella Roma, allora adesso voi che dite? Io la amo, 9 vite, ho una banda planetaria. Con Rom Romani siamo dentro un'ex concessionaria. Italiani, peruviani, eritrei e marocchini. Abbiamo casa, dolce casa qui, come cambiano i destini. Siamo in occupazione, occhiate di avversione. Verso la PS, ICC, accorsi col plotone. Prima di sgomberarci, sgomberatevi il cervello. Siamo la comunità, toglietevi il cappello. Solo sai.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, siamo appunto fuori tempo, ma abbiamo al telefono un compagno dell'Assemblea degli Operatori Sociali dei Castelli Romani, per parlare insomma del lavoro di organizzazione che stanno facendo, anche perché nei prossimi giorni ci sarà un'assemblea nazionale, se non erro a Milano, appunto degli operatori sociali, per ragionare insieme su cosa fare, come organizzarsi, qual è lo stato delle lotte e anche della situazione complessiva, considerando, se pure qua se non mi sbaglio, che siamo in fase di rinnovo del contratto nazionale. Non so se ho detto bene nel presentarti, intanto grazie per essere intervenuto e lascio a te la parola. Pronto?
Sì, buonasera a tutti.
Sì, pronto, vai, buonasera.
Vai, vai.
Buonasera a tutti e a tutti. Sì, faccio parte del collettivo degli operatori sociali Romani. Ci riuniamo ogni lunedì al centro sociale di Marino a Lipò alle ore 19 e stiamo portando avanti le nostre rimostranze e bisogni, diciamo così, all'interno di tutte queste.
Attento che non ti stiamo perdendo, forse ti sei spostato un po', non ti sentiamo male.
Sto in macchina chiuso, non lo so. Aspetta.
Adesso ti risentiamo bene.
Come hai detto, c'è questa assemblea nazionale.
Ti sentivo male. Non so se te puoi accostare, forse.
Aspetta un attimo.
Sì.
Adesso?
Adesso ti sentiamo bene.
E ci sarà questa assemblea nazionale, insomma, il 28 a Milano, e due dei compagni nostri partiranno e andranno su. Insomma, noi vorremmo portare a questa assemblea proporre un questionario agli operatori del sociale e poi vedere se si riusciamo a unire le lotte, perché siamo in contatto anche con dei compagni e delle compagne di Bologna, di un collettivo di operatori sociosanitari. Oltre a questa assemblea del 28 che ci sarà a Milano, adesso attualmente siamo impegnati in una vertenza che sta avendo luogo, che sta iniziando, uno stato di agitazione sul territorio di Marino della struttura RSA Asso Handicap, perché da diverso tempo a questa parte ci sono da segnalare peggioramenti delle situazioni lavorative degli operatori e quindi una diminuzione del servizio e della qualità. Si parla di una nuova cooperativa che sta entrando in forza, diciamo così, nel lavoro, portata dall'amministratore delegato, che è stato chiamato a dare una mano alla struttura tutta dell'RSA, del centro residenziale Asso Handicap. È stata chiamata questa cooperativa e adesso ci sono cambi di turno, sostituzioni del personale con i lavori della cooperativa. Noi ovviamente non vogliamo mettere gli uni contro gli altri, però c'è stato un demansionamento dei vari operatori, c'è stato uno spostamento da un servizio all'altro e il taglio delle ore e quindi anche del salario per quanto riguarda gli amministrativi. Tutto questo da un poco tempo, meno di un anno, da quando l'amministratore delegato di questa cooperativa è entrato a piedi pari, diciamo così, nel servizio. E poi da segnalare che ultimamente, quando c'è stato le prime rimostranze sindacali, c'è stata anche un'identificazione del rappresentante sindacale da parte delle forze dell'ordine, chiamate presumibilmente, diciamo così, dalla direzione. E quindi è in stato di agitazione l'Asso Handicap, che si trova a Marino. Io sono anche, tra l'altro, un vecchio lavoratore stagionale della struttura, quindi mi sono particolarmente legato a questa. Poi la vertenza sul territorio è come prima vertenza, diciamo così, che seguiamo degli operatori sociali dei Castelli Romani. Ci è capitata proprio, era meglio che non capitasse, ma ci è capitata proprio a due passi da casa. E rilancio un presidio, un sit-in, venerdì 7 davanti alla struttura dei cancelli dell'RSA alle ore 9 di mattina, perché ci sarà l'assemblea dei soci. In questa assemblea dei soci verrà detto un comunicato degli operatori che, diciamo così, si stanno per vedere migliorate le proprie condizioni e garantito un miglior servizio nei confronti degli utenti.
Certo, va bene, quindi il prossimo appuntamento è venerdì 7 alle ore 9.
Venerdì 7 alle ore 9 davanti ai cancelli dell'RSA, mentre noi come comitato...
E dove stanno i cancelli dell'RSA?
Ci vediamo sempre lunedì, ci vediamo.
Dicevo, dove stanno i cancelli dell'RSA?
Adesso purtroppo mi sfugge.
Ah, comunque a Marino, il nome del...
A Marino, davanti ai cancelli dove sta anche la piscina, diciamo così. Va lì bene. È una struttura molto grande, hanno anche una piscina.
Perfetto. E invece chi vuole unirsi a voi può venire a Lipò, a via del Giardino Vecchio.
Alle ore 19, diciamo, sullo spottino è 18:30, ma noi ci vediamo intorno alle 19.
Perfetto.
Ogni lunedì sera.
Perfetto, va bene. Allora, per intanto, buone lotte. Poi magari ci risentiremo avendo,
certo,
un po' più di tempo a disposizione. Grazie e a presto.
Va bene, grazie. Buonasera a tutti.
Ciao. Bene, abbiamo concluso la trasmissione odierna, un po' di corsa, visto appunto anche buono perché erano tanti gli argomenti di cui parlare. E prima di salutarci ricordiamo alcuni appuntamenti. Oggi non abbiamo parlato di Palestina, come invece facciamo oramai sempre dal 7 ottobre scorso. Non ne abbiamo parlato perché non c'era spazio, ma vogliamo comunque ricordare l'appuntamento di venerdì prossimo alle 17 nei pressi dell'ambasciata americana, Via Veneto, per ancora una volta chiedere di fermare il genocidio in atto e per ribadire il nostro sostegno alla resistenza del popolo palestinese. Sempre il 7 alle 18 le numerose realtà, dai momenti di lotta per la casa, al coordinamento non inceneritore, alle realtà delle ecoresistenze, ovviamente il coordinamento regionale sanità e così via. Ci vediamo a partire dalle 18 presso il comitato di quartiere Alberone, via Pianova 357, proprio per continuare quel percorso comune che ci ha visto già protagonisti nella manifestazione del 16 maggio scorso alla Regione Lazio, peraltro dove come coordinamento regionale sanità abbiamo consegnato all'amministrazione regionale, al presidente Rocca, un documento proprio sull'esiste attesa, in cui appunto puntualmente chiedevamo l'applicazione delle normative presenti, appunto quella la 124 del 98 e quelle del 2005, e chiedevamo quindi pertanto che in ossequio a queste normative venisse bloccata l'attività di Intramegna. Mi sembra che questi sono gli appuntamenti più immediati che abbiamo nei prossimi giorni. Ricordiamo che Radio Onda Rossa vive grazie al sostegno di ascoltatrici e ascoltatori, che potete realizzarlo andando sul sito della radio ondarossa.info nella sessione Sostienici, e dove troverete tutte le indicazioni per poter dare il vostro contributo, oppure partecipando alle varie iniziative che la radio costruisce in giro per la città. Con questo è davvero tutto, quindi salutiamo ascoltatori e ascoltatrici, un saluto particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà.